apertura del Corriere della Sera. Per quanto riguarda il Corriere, le prime pagine sono occupate dalla lotta al virus, così il titolo della sezione. Bisogna fare più vaccini, l'OMS bacchetta l'Europa, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è il rischio di un'altra ondata. La variante avanza in Italia, ma l'EMA assicura con due dosi si è protetti. Poi la parola passa ad Alessio D'Amato, assessore alla sanità della nostra regione. Taglia le forniture, nel Lazio rinvieremo per la prima volta le prenotazioni, conseguenze inevitabili, l'obiettivo però resta quello di raggiungere l'immunità di gregge entro l'8 agosto, una data che è ancora fattibile, realistica e realizzabile, speriamo. Poi la lunga intervista al immunologo Francesco Lefoche. I medici di base parlino agli scettici, solo così a ottobre saremo salvi. Abbiamo tutte le armi per fermare la pandemia, milioni di persone non vaccinate sono un potenziale serbatoio di contagi. Dopo aver ultimato il ciclo, i rischi diventano trascurabili e se anche ci si infetta si sviluppa una malattia in forma molto lieve. C'è il diritto alla salute e il dovere morale di proteggere quell'altrui. Mi fa paura, chiude le foche, sentire tanti pregiudizi verso la scienza. E poi da Cuba si prepara a dare il via a uno dei suoi vaccini contro il coronavirus, l'Abdala o Abdala, che dir si voglia, che ha superato lo standard richiesto dall'OMS e garantisce una copertura dalla malattia del 92%. I test clinici sono stati condotti dal Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia dell'Avana e resi noti dal leader cubano Miguel Díaz Canal. L'efficacia del preparato si basa sulla proteina RBD ed è il secondo anti-Covid dopo Soberana. Questo però mi pare di capire che sia decisamente migliore. E quindi, insomma, un'ottima notizia che arriva dal Mar dei Caraibi. Poi si prosegue ancora con la corsa dei contagi, c'è questa enorme polemica, peraltro in molta misura anche sacrosanta, sui campionati europei. Tifosi inglesi fuori dall'Olimpico, annullati gli ultimi biglietti venduti. La decisione del Viminale per scongiurare nuovi focolai agli imbarchi del Regno Unito, i supporter della nazionale non saranno accettati. Anche Berlino si scaglia contro la UEFA, sono irresponsabili, troppe persone negli stati, il governo tedesco privilegiano gli interessi commerciali. E poi il caso, perché chiaramente insomma si va in ordine sparso, le frontiere USA sigillate per gli europei, rabbia e proteste, grandi difficoltà per chi non ha la green card e lavora con gli Stati Uniti anche se è già vaccinato, le ambasciate inondate da reclami, l'Unione Europea si lamenta, non c'è reciprocità. Così si conclude, diciamo, la sezione dedicata al Covid. Poi facciamo un salto e andiamo alla pagina, alle pagine dedicate agli esteri, che si aprono con il centesimo anniversario della nascita del Partito Comunista Cinese, coevo di quello italiano. Chi ci ostacola si romperà la testa, monito di Xi Jinping vestito come Mao nel centenario del partito, l'allerta USA nel Gansu, 100 silos per missili intercontinentali, l'amnesia in cambio della prosperità, commenta Guido Santevecchi. Poi dalla Cina agli Stati Uniti, incriminata per frode l'azienda di Trump, il contabile del gruppo si consegna ai giudici, l'ex presidente è una persona eccezionale, si tratta di una manovra politica. Questa è una questione, diciamo, che era stata abbondantemente sollevata in realtà già a partire dalla metà del mandato di Trump, cioè il fatto che ci fossero tutta una serie di beghe legali piuttosto pesanti che interessavano l'ex presidente e che sarebbero esplosi in caso di mancata rielezione, e così è stato e sta succedendo, insomma, poi capiremo. chi è il direttore finanziario, ci spiega Giuseppe Sarcina. Da papà Fred a Donald, l'uomo che da 50 anni custodisce nell'ombra tutti i segreti della famiglia Trump. Poi ancora c'è molto spazio e è significativo e anche diciamo va rimarcato con attenzione il fatto che questa vicenda di Santa Maria Capua Vetere non viene affrontata soltanto da chi si occupa regolarmente di questi temi, ma ha enorme spazio insomma anche su i giornali più grandi, anche su quelli diciamo che non sembrerebbero particolarmente sensibili a queste tematiche. E insomma, due pagine intere sul Corriere, pagina 18 e pagina 19, depistaggi dopo le violenze, dice il GIP, Salvini visita gli agenti penitenziari, poi insomma gli tocca un po' camminare sulle uova, chi sbaglia paga, ma non infamare tutti, detto da uno che sul infamare la chiunque ci ha costruito una carriera politica. Poi anche qui si parla della chat del provveditore con l'ex capo del DAP, anche in questo caso diciamo vale persino per loro il fatto che dare in pasto all'opinione pubblica materiale probatorio appena uscita un'inchiesta dovrebbe essere una cosa da evitare, ma non se ne esce. Comunque, spostati 100 uomini, hai fatto benissimo. Il direttore delle carceri Basentini fu informato. E poi il dossier sulle rivolte del 2020 e la repressione lo firmano Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini, le botte e poi la cella 52, quel detenuto è morto. Da Bologna a Melfi, ecco i racconti dei soprusi subiti dai reclusi, inchieste a rischio e archiviazione perché le telecamere erano spente. Ancora cronaca nera, ma questa d'antan, diciamo per ascoltatori e ascoltatrici insomma non più giovanissimi, non ce ne vorranno, perché è morto Lorenzo Bozzano, protagonista di una terribile vicenda di cronaca nera di tanti anni fa, il rapimento e l'omicidio, l'uccisione di una giovanissima, una ragazza giovanissima, tredicenne, Milena Sutter, scomparsa il 6 maggio del 1971 a Genova e ritrovata cadavere in mare due settimane dopo. Il biondino della Spider Rossa, così lo chiamarono all'epoca i giornali, morto senza mai ammettere di aver ucciso Milena Sutter e annegato all'isola d'Elba, da lui solo bugie, dice il fratello della vittima. E poi che cos'altro mi pare che possa bastare per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera, prima però di chiudere una notizia che ci interessa molto a noi come città, perché diciamo il principale stabilimento industriale della nostra città è Fiumicino e quindi tutto quello che avviene a Fiumicino dovrebbe interessarci molto. Come è noto, le traversie della futura Alitalia, che non si chiamerà più Alitalia, sono insomma ben conosciute, ma il comparto si muove, ci stanno vecchi e nuovi protagonisti che scalpitano. Allora, a pagina 35 si parla della low cost ungherese Wizz Air, che raddoppia, 19 nuovi aerei in Italia e nuova base aerea a Roma Fiumicino con 4 aerei e 32 nuovi collegamenti. Si tratta della quinta base della low cost dopo Malpensa, Catania, Bari, Palermo, a cui si aggiungerà fra poco Napoli. E insomma bisogna sempre tenere d'occhio quanto avviene nel comparto. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. Repubblica dedica addirittura le prime pagine a Santa Maria, ai fatti e alle vicende di Santa Maria Capua Vetere e non solo. Il pestaggio fu una rappresaglia, ecco da chi partirono gli ordini. Nella mattanza di Santa Maria Capovedere, scrive Concita Sannino, coinvolta l'intera catena di comando dell'amministrazione penitenziaria della Campania. E l'ex capo del DAP Basentini, informato delle operazioni, dice al provveditore: hai fatto benissimo. Poi c'è la visita del leader leghista al carcere, come dicevamo, abbastanza imbarazzata. A un certo punto Salvini corregge il tiro, lo Stato chieda scusa, scene inaccettabili. Siamo in 24 ore come cambia la vita. E dall'altro lato però c'è uno ancora più sulle uova, è l'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che all'epoca era ministro della giustizia e che con Salvini condivise un anno di governo, e in particolare l'acme dello schifo che fu il ricevimento di Cesare Battisti all'aeroporto di Ciampino, una delle scene più orripilanti degli ultimi anni, proprio dal punto di vista visivo. Scrive Giuliano Foschini: errori e allarmi inascoltati, così Bonafede ignorò le violenze sui detenuti. Il ministero parlò di legalità ripristinata. Dopo la Cartabia, segnale di Draghi, ricevuto il garante delle carceri. E poi a pagina 4, gli abusi nelle altre carceri, aperte 16 inchieste sugli agenti. Santa Maria Capovedere non è un caso scusate, isolato. Pestaggi sono stati denunciati da centinaia di detenuti in tutta Italia, ma raramente si arriva ad accertare fatti e responsabilità. C'è troppa omertà, indagini archiviate frettolosamente, quello che è successo in Campania appare essere un metodo spesso tollerato dalle gerarchie. Poi, a proposito di personaggi imbarazzanti, pagina 7, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Viareggio, Marco Dondolini. E a Viareggio, insomma, come in tante altre parti d'Italia, negli ultimi tempi ci sono state delle risse che hanno visto protagonisti giovanissimi. Qual è la motivazione di queste risse? In questi casi si muovono sociologi, antropologi, psicologi, insomma chi la qualunque, ognuno ha la sua versione, ma qui ai Dondolini ha il sapore dell'antico. Ci sono gruppi di ragazzine di 12-13 anni tutte belle scoperte, gli shorts portati dal fondo schiena in su, pancia e ombelico in vista, hanno il telefonino in mano e istigano i ragazzi a picchiare perché magari sono state avvicinate da altri. Insomma, la causa delle risse tra giovanissimi sarebbe dovuta all'abbigliamento degli adolescenti, sempre là si va a parare. Questa è la spiegazione data da Marco Dondolini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Viareggio, mercoledì in una seduta del Consiglio via streaming. Dunque, dietro il fenomeno delle baby gang, degli ultimi scontri verificatisi lungo la costa della Versilia, secondo l'esponente di Fratelli d'Italia ci sarebbero vestiti troppo succinti. Qualcuno durante la seduta interrompe Dondolini e gli chiede di spiegare la singolare connessione tra pantaloncini corti e incitamento alla violenza. E lui risponde: questi abbigliamenti provocano gelosia tra i ragazzi, li ho visti personalmente. Quindi, diciamo, Dondolini passa la giornata a sbirciare le dodicenni, abbiamo capito anche questo. I ragazzi andavano anche davanti agli anziani a fare dei versi e a spaventarli. C'è un degrado culturale delle famiglie che non seguono i figli. Sono queste ragazzine, ribadisce, che istigano i ragazzi a picchiarsi. E poi, vabbè, immediata la reazione del sindaco di Sinistra Italiana, eccetera, ma insomma, davvero non c'è bisogno di aggiungere altro. Proseguiamo con la lettura di Repubblica, che cosa c'è? Ecco, a pagina 23, il mare, il Mediterraneo al largo della Libia, la vergogna della Guardia Costiera Libica spara sui migranti, poi tenta di speronarli. La motovedetta donata dall'Italia era in zona SAR maltese. Stop ai finanziamenti, si chiede da qualche parte, ma insomma, voci che resteranno tali. Poi anche per Repubblica chiudiamo con una notizia che riprendiamo dalla sezione dell'economia. A pagina 29, primo accordo globale sulla minimum tax, è un giorno storico, dicono gli Stati Uniti, con il sì della Cina, 130 paesi hanno approvato la soglia minima del 15% sui profitti delle multinazionali. La mediazione accettata da Biden per alzare le aliquote sul proprio territorio. Con questo possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica e andare adesso a dare un'occhiata alla, alle pagine interne del manifesto. Qui la notizia principale è il centesimo compleanno del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping, basta prediche alla Cina, questo è il titolo che utilizza Lorenzo Lamperti. Nel discorso del centenario, il numero uno avvisa chi vuole bullizzare il paese e ricorda l'obiettivo di riunificazione con Taiwan, quindi insomma sfoggio di muscoli. Qualsiasi tentativo di dividere il partito dal popolo è destinato a fallire. Il marxismo è la nostra anima. Bisognerebbe spiegarlo nelle fabbriche dove si assemblano gli iPhone. E c'è questo breve insomma ma interessante intervento di Simone Pieranni dal titolo L'esaltazione di un modello non esportabile. Poi scrive Serena Console: un anno di legge sulla sicurezza nazionale, Hong Kong è sempre più simile a Pechino, il dissenso politico e civile si è spento in città tra arresti e candidati patriottici, l'autocensura è diventata l'unica arma possibile per proteggersi anche sui social network. Quindi la politica interna, lo scontro nel Movimento 5 Stelle, si muove Di Maio, se il Movimento 5 Stelle si rompe, qui siamo a pagina 4 con Giuliano Santoro, se il Movimento 5 Stelle si rompe siamo tutti sconfitti, il ministro degli esteri chiede a Conte un segnale di distensione, Crimi indice l'elezione del direttivo a 5 ma non su Russo. E poi Roberto Ciccarelli parla dell'assegno unico per i figli, una misura ponte con molti ostacoli, fino a dicembre per le partite IVA e i disoccupati, poi dal 2022 interesserà anche i dipendenti. C'è spazio, ovviamente, insomma, non potrebbe essere altrimenti, per il manifesto per Santa Maria Capua Vetere, ma insomma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Le cronache da Milano: erano pronti a colpire, fermati quattro suprematisti della Milano Bene. Qui suprematisti, diciamo, è un eufemismo per indicare quattro neonazisti. Sono notizie che magari lasciano sempre, possono lasciare insomma un sorriso, uno pensa quattro matti, quattro scemi. E però, come insomma ci ha ricordato Saverio Ferrari qualche un paio di settimane fa, raccontandoci il suo libro su Ludwig, a volte i quattro scemi decidono di fare il salto, è successo tante volte in passato, e allora da scemi si trasformano in assassini o in stragisti. E il salto non è poi così complicato, spesso e volentieri. Ancora la pagina sulla pandemia e allarme europei, scrive Andrea Capocci, del record di casi e decessi in Russia. Qui siamo abbondantemente oltre le 600 vittime al giorno e parliamo di numeri ufficiali, ma in realtà poi è in tutta Europa che sta ricominciando ad aumentare il virus, i casi sono in aumento del 10% a livello europeo. Siamo ancora insomma in una situazione nella maggior parte dei casi gestibile, però ecco, non è che niente sia passato. Solo sul manifesto invece abbiamo un'intera pagina dedicata alle politiche abitative a Berlino, molto interessante questa specie per, diciamo, chi si occupa di questi temi a livello politico, di militanza, di interesse scientifico. Raccolta record di firme, Siamo a pagina 8. Ora Berlino sogna l'esproprio. Il 26 settembre, in coincidenza con le elezioni federali, la città voterà anche per il referendum sulla socializzazione degli alloggi. Tremano i grandi gruppi del mattone che hanno fatto impazzire il mercato degli acquisti. C'è una intervista interessante a Rusbet Airi, portavoce dell'Associazione per il diritto all'abitare, un classe 73, ci spiega Sebastiano Canetta, è arrivato a Berlino Ovest quando aveva 14 anni, come minore non accompagnato in fuga dall'Iran in guerra con l'Iraq. Oggi è il portavoce di Deutsche Wohnen & Co. Enteignen, l'associazione per il diritto alla casa che ha promosso il referendum di Berlino. Allora, comincia Sebastiano Canetta. Avete raccolto il numero record di oltre 350.000 firme, ben oltre quelle previste dalla legge. Vi aspettavate un risultato così straordinario? Siamo sempre stati convinti, risponde Taheri, che avremmo ottenuto un ottimo risultato. All'inizio, a causa dell'emergenza Covid-19 e di una primavera insolitamente fredda a Berlino, che per essere insolitamente fredda avrà fatto meno 30, eravamo un po' incerti sull'esito finale, ma poi l'enorme afflusso di attivisti ha ampiamente superato gli svantaggi della pandemia. Alla fine abbiamo depositato ufficialmente quasi 360.000 firme, il record nella storia della democrazia diretta a Berlino. Il blocco di destra e borghese, formato da Alternative für Deutschland, cioè i quasi neofascisti, i liberali dell'FDP e la CDU, i democristiani, si è schierato contro di noi fin dall'inizio. Del resto non ci aspettavamo nulla di diverso. La SPD ha deciso di non sostenerci durante una conferenza di partito con il 40-60% dei voti, mentre i Verdi, pur condividendo il nostro obiettivo, non hanno partecipato ufficialmente alla raccolta firme. Ciò nonostante, molti iscritti, anche diversi deputati dei due partiti che ci hanno appoggiato. In pratica solo la Linke ci ha dichiarato il suo sostegno senza riserve, ma abbiamo ricevuto anche l'appoggio dei quattro maggiori sindacati e dell'associazione inquilini di Berlino. Siamo sicuri che la lobby immobiliare esaurirà tutte le possibilità legali fino alla Corte di Giustizia Europea, ma il segnale che uscirebbe da un referendum così partecipato sarebbe talmente forte da avere un impatto diretto sull'afflusso di speculatori a Berlino. Sarebbe cioè chiaro che la speculazione a Berlino è estremamente rischiosa. A Berlino, continua Daeri, c'è una forte tradizione del movimento degli inquilini che ha ottenuto diversi successi, soprattutto negli ultimi tempi. I cittadini hanno constatato che la contropropaganda non consiste altro che in una serie di bugie. I berlinesi hanno sperimentato che la rimunicipalizzazione ha un effetto positivo diretto sulle loro condizioni di vita. 10 anni fa a Berlino ci fu il referendum che fece tornare le aziende dell'acqua di proprietà pubblica. Il risultato è stato un calo dei prezzi dell'acqua con la stessa qualità del servizio. La nostra iniziativa quindi è più credibile dei partiti tradizionali e delle associazioni imprenditoriali. E poi c'è la questione delle, insomma, che si vota insieme alle elezioni statali. E l'ultima domanda è questa: molti stranieri hanno partecipato alla campagna nonostante la legge impedisca che le loro firme vengano conteggiate. È comunque un risultato parallelo, impossibile da non considerare. Dimostra che il diritto all'alloggio a prezzi accessibili è un concetto universale che trascende la cittadinanza o è solo un effetto collaterale. Alla base della nostra iniziativa, conclude Taheri, c'è il diritto umano alla casa indipendentemente dal sesso o dall'origine. Tutte le persone in tutto il mondo lo capiscono bene, ma abbiamo anche cercato di segnalare lo scandalo dell'attuale sistema democratico. Più di un residente su 5 a Berlino non ha diritto di voto perché non è un cittadino tedesco. Questa è una vergogna per una politica democratica e noi continueremo a parlarne. Poi ancora esteri. E a pagina 9, Plan Condor a processo, l'Italia condanna 3 aguzzini di Pinochet, sentenza definitiva per 3 ex militari cileni, per altri 19 si deve attendere l'8 luglio, uccisero Juan Montilla e Omar Venturelli. La procura di Roma ha inoltrato al governo di Santiago del Cile mandati d'arresto. Dal Canada, orrore senza fine, rinvenuti i corpi di altri 182 bimbi nativi, prosegue la scoperta di tombe senza nome vicino alle scuole religiose. Del resto, ma se tutto questo è andato avanti per oltre 100 anni, perché il primo decreto in Canada è del 1863, l'ultima scuola religiosa chiude nel 68 e nel 98, diciamo, si conclude definitivamente anche a livello giuridico tutto ciò, hai voglia purtroppo a fosse comune. Poi nella stessa pagina, dalla Palestina, proteste senza precedenti, l'ANP pronta a fermarle, nuove mobilitazioni per l'omicidio Banat, la base di Fatah preme su Abu Mazen. E che cos'altro? Direi che la allora, le cronache finiscono qui per quanto riguarda il manifesto, e finisce qui anche la lettura del manifesto. E allora dal manifesto possiamo passare a, ad Avvenire. Allora, con Avvenire partiamo dalle, da quella che viene definita l'esodo degli ultimi, per poi arrivare subito dopo alla Campania. Allora, cominciamo con gli ultimi. Gli spari in mare, poi gli inseguimenti, la tentata strage dei guardiacoste libici, l'attacco di una motovedetta che è stata donata dall'Italia contro un gommone con 50 persone a bordo, è andato avanti per circa 90 minuti fino a oltre 110 miglia da Tripoli. Le immagini shock riprese dall'equipaggio del velivolo Sea Bird dell'ONG Sea Watch, che pattuglia il Mediterraneo. L'aggressione al limite tra SAR maltese e italiano. L'ONU: questo non è un soccorso. Beh, direi decisamente di no. Il silenzio di Roma. E poi sulle carceri, cambiamo pagina, la pagina successiva, accuse e polemiche, ora serve un cambiamento, nuovi particolari inquietanti sui fatti avvenuti nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile scorso, la visita lampo di Salvini che ha sbagliato paghi, ma ora non si infanghino tutti gli agenti, e per carità, ci mancherebbe. Ci sono poi le dichiarazioni, insomma, di tutta una serie di persone che purtroppo il tema lo hanno conosciuto bene, a cominciare da Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi. Passiamo adesso alla sezione sul coronavirus. Si comincia con le cure. A pagina 6, anticorpi monoclonali e nuovi farmaci Covid, ecco a che punto sono le cure. I vaccini restano il pilastro della strategia antivirus, ma l'EMA promette 10 terapie entro ottobre. Negli ospedali italiani intanto si affinano i protocolli a base di cortisone, eparina e antibiotici. E l'OMS allarma sui contagi, anche se i vaccini proteggono. E sempre a pagina 6 si parla della campagna vaccinale e delle prospettive per settembre. Dice Massimo Galli: no alla terza dose, servono subito esami sui vaccinati. Il richiamo dell'esperto sullo zoccolo duro dei Novax per scarsa informazione tra gli over 60. Nessuno può considerarsi al sicuro se non è immunizzato. Poi nella pagina successiva, dagli Stati Uniti, la guerra di secessione dei vaccini, negli USA il fronte Novax sale dal sud. Dice Anthony Fauci: ci sono due Americhe, una immunizzata e l'altra indifesa, e in particolare è il sud degli Stati Uniti, in particolare 5 stati, Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Wyoming, dove a completare il ciclo contro il coronavirus è stato meno del 35% della popolazione. I più poveri, i più conservatori, e anche quelli con un minore tasso di scolarità, diciamo, tutto insieme la miscela è abbastanza micidiale. È proprio a causa di questo gap geografico che non sarà centrato l'obiettivo di Joe Biden del 70% di protetti entro il 4 di luglio, festa dell'indipendenza. Intanto ci avviamo ai 4 milioni di morti ufficiali in tutto il mondo, ma insomma, in India, dove i morti ufficialmente sono 400.000, i medici locali, le autorità mediche locali parlano apertamente di un numero totale che probabilmente è intorno ai 2 milioni. Insomma, stiamo parlando di cifre non sottodimensionate di più. Comunque, cambiamo argomento. Oggi grande spazio per il Libano. e del suo avvenire, questo perché c'è stata una preghiera in Vaticano per il Libano e per l'intero Medio Oriente, ma insomma in questi casi, come sempre, diciamo, la religione si affianca alla diplomazia. Il Libano è un progetto di pace, dice il Vaticano, l'appello a non farlo sprofondare, non più di quanto sia già adesso, e tant'è che la Camille Eid firma un breve, diciamo, quadro generale che davvero lascia piuttosto depressi. Le macerie della politica dopo l'esplosione, Beirut è senza un governo da 253 giorni, la situazione è bloccata dai veti incrociati fra i partiti, inefficace la mediazione francese, mentre USA e Iran giocano la loro partita a scacchi. Quindi se ne parlerà anche nella cronaca romana, ma insomma su Avvenire, che non ce l'ha, questo viene proposto in cronaca nazionale. Mini terremoto nell'assemblea capitolina, la Raggi ha perso 4 consiglieri, la giunta è senza maggioranza. Vabbè, tanto si vota ormai, fra poco possiamo reggere. Diciamo, ne abbiamo viste di molte peggio in questi 5 anni di sindacatura Raggi. La pagina, l'inserto culturale Agorà, segnalo io personalmente, poi diciamo, visto che si parla di un poeta basco, Ahmet Arzayus Antia, poeta che ha raccolto il racconto orale di Brahima Baldè in un libro tragico e bellissimo, né reportage né fiction, solo umano. La verità dei migranti la sanno i cantastorie, scrive Fulvio Panseri. Il libro si chiama Fratellino, edito da Feltrinelli. Molto bello. E poi si parla di Emir Kusturica a pagina 5. Il regista serbo, a pagina 5 dell'inserto culturale, ovviamente il regista serbo sarà protagonista sabato del Festival di Montagna a Mojole in Valle Stura. Ancora Roma, pagina 12, impianti e raccolta bloccati perché Roma affoga nei rifiuti. Parla Andrea Masullo, ex consigliere di amministrazione di Ama, nominato dalla sindaca Raggi e poi silurato nel 2019. In questi 2 anni nella capitale non è stato fatto nulla. E l'unico esito di tutto ciò, se si continua a non far nulla, è la privatizzazione. C'è una società grossa che progetta impianti e non aspetta altro per mangiarsi tutto. Parlo della CEA, che per il 51% è del comune, ma per il resto è di privati. In questo modo però tutti gli utili previsti per Ama per poter diminuire ai cittadini la tariffa diventano utili per i privati. Ma del resto, diciamo, quando poi hai le montagne di spazzatura alte fino al primo piano, alla fine le persone disperate, diciamo, pagano anche di più pur di non essere sommerse dai rifiuti, ed è insomma una strategia vecchia come il cucco per alcuni, per altri diciamo è proprio la completa mancanza di qualsiasi capacità gestionale, ma proprio minima. Comunque, e andiamo agli esteri. In India si uccide anche con le bugie, pagina 13, pogrom fondamentalisti anticristiani, le campagne di disinformazione via social, denuncia Open Doors, sono diventate strumento di persecuzione delle minoranze, in particolare poi in India ma anche in Brasile attraverso WhatsApp, con la complicità del governo nazionalista che non può perdere il sostegno dei gruppi induisti. E poi Marta Ottaviani ci parla delle donne turche in piazza contro Erdogan dopo l'uscita dalla convenzione di Istanbul. Ieri in diverse città del paese migliaia di donne esponenti della comunità LGBT sono scesi in strada al grido di Devlet Katil, stato assassino, cortei ovviamente dispersi dalla polizia. E poi, a proposito di Cina, di cui si parla oggi, la giustizia francese ha aperto un'inchiesta per occultamento di crimini contro l'umanità nei confronti di 4 colossi dell'abbigliamento, accusati di sfruttare il lavoro degli uiguri dello Xinjiang in Cina. Uniqlo France, del gruppo giapponese Fast Retailing, ma anche le Inditex, proprietarie dei marchi Zara, Bershka, eccetera, SMCP e Skechers, sono tra i marchi oggetto dell'inchiesta nata dalla denuncia dell'associazione anticorruzione Sherpa insieme all'Istituto Uiguro d'Europa. Credo sia tutto anche per scusate, anche per quanto riguarda Avvenire, e allora noi possiamo andare a concludere la lettura dei giornali nazionali con il Messaggero. Allora, per quanto riguarda il Messaggero, diciamo, l'attenzione iniziale e l'attenzione sulla prima pagina è tutta per la partita di Roma. Ma le prime pagine sono invece dedicate a Draghi e a Bonomi. A Draghi, che a pagina 3, diciamo, esprime all'Accademia dei Lincei tutta una serie di proposizioni. Nuove regole europee per spingere il PIL, dice Draghi, la crisi non è finita. È vero che le stime di crescita vanno verso il rialzo, ma l'emergenza Covid preoccupa ancora. E ancora sulla riforma del patto di stabilità, bisogna consentire a tutti i paesi di emettere debito sicuro, quindi diciamo non si parla di una prossima chiusura della stagione dell'emergenza. Dall'altra parte c'è Bonomi che dice: bene lo sblocco, adesso riformiamo la cassa integrazione. Non siamo immaginare in che modo la voglia riformare. Quindi c'è tutta la questione degli stadi, ma insomma l'abbiamo già vista altrove. E direi che non c'è granché poi di nuovo, più o meno tutto quello che c'era da dire è stato detto sugli altri quotidiani. Il Messaggero non ci offre particolari novità, e allora a questo punto possiamo andare direttamente alla lettura delle cronache romane, partendo proprio da quella del Messaggero, cioè non del Manifesto. Allora, per quanto riguarda il Messaggero, si apre con la campagna anti-Covid, nuovi hub per i vaccini, fermare la variante. Oggi a Passo Corese apre lo Spook Amazon. E dai hub agli Spook con 6 ambulatori, somministrerà solo J&J. Assumerebbe la voglia di fare la battuta con la somministrazione di J&B, ma ce la toglieremo. Poi un altro inaugurato al porto di Civitavecchia, c'è il ritorno degli studenti e boom di prenotazioni, già in lista 50.000 tra 12 e 16 anni, le inoculazioni presso i medici di famiglia. Si comincerà dal 23 agosto, ma i dottori sperano di ricevere dosi a sufficienza. E che cos'altro sul Messaggero? La riunione dei comitati, qui vengono definiti contro la movita, in realtà sono tutta una serie di comitati di quartiere, e che si sono visti a Piazza Bologna, se non vado errato. Residenti contro la movita, noi costretti al coprifuoco, assemblea pubblica a Piazza Bologna, San Lorenzo come prima di Desirée. Nel weekend potrebbe scattare il contingentamento dei flussi in Piazza dell'Immacolata e Largo degli Osci. E poi poi c'è un po' di cronaca spiccia qua e là, e direi che possiamo anche andare oltre. Dalla cronaca romana del Messaggero passiamo a quella di Repubblica, e qui, siccome diciamo la campagna elettorale romana in realtà è molto ha avuto una esplosione, insomma, sarebbe troppo, un picchetto di attenzione con le primarie del centro-sinistra, adesso si è rinabissata. E allora, per cercare di tirarla un po' su, Repubblica Roma tira fuori l'immancabile sondaggio con Michetti svetta su tutti e Gualtieri che incalza Raggi. E quindi, diciamo, abbiamo più o meno tre, anzi, secondo Repubblica abbiamo quattro candidati sullo stesso piano, perché c'è Calenda pure che sta lì. Vabbè, passiamo, diciamo, a cose un po' più pratiche. In fuga quattro grillini, la Raggi isolata, pronti alla sfiducia, si dicono le opposizioni. Effetti del terremoto, Grillo, Conte anche in Campidoglio, la sindaca è sempre più debole e senza maggioranza. L'addio di Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano e Angelo Sturni che fondano il piano di Roma. E torna in dubbio il via libera sull'addio al progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Valuteremo, c'è troppa fretta su questo voto. E quindi, da un lato c'è l'esodo dei grillini verso, insomma, un nuovo soggetto politico. A questo punto immaginiamo, diciamo, si presenterebbe, è immaginabile si presenti insieme al centro-sinistra. Ma c'è pure Enrico Michetti che ha qualche problema, anche questo si sapeva, diciamo, da ben prima che si candidasse. Niente fondi europei, una fattura irregolare per Mr. Wolf. E vabbè, per ora, insomma, è poca roba. E l'emergenza rifiuti ad Albano, sia l'ordinanza che farà riaprire la discarica, ok al progetto di Raggi dal Ministero della Transizione Ecologica, malgrado i dubbi sulla città metropolitana. E poi anche qui, diciamo, l'assemblea in Piazza Bologna sui dei comitati di quartiere, il prefetto ci riceva, e insomma una serie di interventi anche, sono tutto sommato abbastanza condivisibili, molti, e dal dire al fare purtroppo c'è sempre un baratro. E tutto ciò in attesa poi della prossima tragedia, perché così a occhio, se ci sono certe situazioni, poi è difficile che prima o poi statisticamente non succeda qualcosa di brutto. Comunque, questa è la cronaca di Repubblica. Chiudiamo con la cronaca del Corriere della Sera. Pure qui, diciamo, non c'è molto di nuovo. La discarica di Albano apre, il ministro dà ragione alla Raggi, e poi anche qui l'abbandono di quattro consiglieri che lasciano la maggioranza. E poi c'è Mourinho, insomma, non interessa a tutti, quindi passiamo oltre e chiudiamo qui. Quando sono le 9:53 minuti primi, chiude la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 9, essendo sabato.